Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli carissimi, sono certo che tutti quanti noi oggi sentiamo una particolare emozione nel nostro cuore, perché la festa del Corpus Domini è parte di noi. Quando è che la famiglia fa grandi festeggiamenti? Quando si festeggia la cosa più importante della famiglia, cosa può essere? La nascita di un figlio, lo stesso matrimonio. Ecco, il tesoro più grande della Chiesa, cos'è? O meglio, chi è? È il sacramento dell'Eucarestia, la presenza viva, reale, palpitante, sostanziale. Non esistono parole per dire che lì c'è veramente Gesù Cristo, il risorto, il vivente, che continuamente si dona a noi come vita delle vite nostre. Fratelli carissimi, è un giorno in cui certamente siamo chiamati a ravvivare la nostra fede nella presenza viva e reale del Signore dell'Eucarestia, ma è anche un giorno di riparazione. E la riparazione al Santissimo Sacramento dovrebbe diventare parte della nostra vita. Perché si adora Gesù? Perché si fa la visita frequente al Santo Tabernacolo? Per riparare le freddezze, le ingratitudini e anche le cose brutte, i sacrilegi nei confronti della Santissima Eucaristia. La riforma liturgica chiama questa festa non più la solennità del Corpus Domini, del corpo del Signore, ma la solennità del corpo e sangue di Cristo, corpo e sangue del Signore. Perché durante la Santa Messa, ieri abbiamo parlato del sangue di Cristo nell'omelia di ieri sera, durante la Santa Messa noi abbiamo sotto i segni sacramentali il corpo e il sangue distinti. E questo è il segno che lì veramente c'è un sacrificio in atto, cioè c'è qualcuno che dona la sua vita, è il segno della morte, il distacco del sangue dal corpo. Però, fratelli carissimi, prima di fare la comunione, il sacerdote unisce di nuovo il corpo con il sangue. Se notate, mette un pezzo del corpo santissimo del Signore nel calice del suo sangue, a simboleggiare la risurrezione, cioè il ritornare in perfetta unità, ridare la vita. Quindi noi celebriamo il sacrificio di Cristo qui, che si ripresenta in mezzo a noi durante la Messa, ma proclamiamo anche la sua gloriosa risurrezione. Ricordo alcuni decenni fa il predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, che certamente tutti quanti voi conoscete, che durante un congresso eucaristico a Bologna, in Piazza Maggiore, gridò: «Madre Chiesa, ridateci il segno del sangue di Cristo!» E cosa significa? Significa che fino a qualche decennio fa era un fatto rarissimo fare la comunione sotto le due specie, cioè ricevere sia il corpo e il sangue del Signore. Certamente in una specie la Chiesa ci dice che ci sono tutti gli effetti della presenza del Signore, però padre Raniero Cantalamessa diceva questo: ridateci il sangue di Cristo, il sangue di Cristo, perché voleva dire come una volta era nella Chiesa tutta intera e come è ancora adesso nella Chiesa orientale, la comunione sotto le due specie e rappresenta maggiormente il dono totale di Cristo. Ed è stato stupendo sentire un po' di tempo fa il Santo Padre, Papa Francesco, che raccomandava di fare la comunione sotto le due specie per indicare una pienezza di segno. E ringraziamo il Signore anche perché in questa parrocchia si fa così, si fa così. E quando noi vediamo il sacerdote che mette il corpo nel sangue di Cristo e ce lo dona, dobbiamo dire: è Gesù risorto, è Gesù vivo, corpo, sangue, anima e divinità che tutto dona, tutto se stesso dona a noi. Ma fratelli carissimi, vorrei insieme con voi ora evidenziare soltanto un ultimo aspetto, perché è una festa ricchissima, è una festa stupenda, è una festa immensa, perché è immenso, stupendo e ricchissimo il sacramento dell'Eucaristia. Ecco, noi siamo soliti chiamare l'Eucaristia con un termine particolare, la comunione, la santa comunione. Perché chiamiamo l'Eucaristia la comunione? Perché attraverso questo sacramento noi facciamo comunione, entriamo in comunione. Ma si entra in comunione con qualcuno. E con chi si entra in comunione? Innanzitutto con chi è veramente presente nel Santissimo Sacramento, che è Gesù Cristo, capo della Chiesa. E quindi, fratelli, quando noi facciamo la comunione, noi entriamo in profonda intimità con il Signore. In noi cresce sempre di più la grazia santificante. Pensate un po', il corpo di Gesù diventa alimento per la mia anima, per il mio corpo. Il suo sangue, come dice un sacerdote, scorre nel mio sangue, il suo sangue scorre nelle mie vene, no? E io mi trasformo sempre in Gesù perché io divento colui che mangio. E come abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Perché vivrà in eterno chi fa la comunione? Semplice, perché chi fa la comunione riceve già la vita eterna, che è Gesù. La vita eterna è Dio, e se tu ricevi Dio, mangi Dio, metti Dio nella tua anima, tu vivrai per l'eternità con Dio. Un germe divino è stato messo dentro di te attraverso la Santa Comunione. Ma comprendiamo bene, fratelli, che questo fatto deve essere un fatto preparato adeguatamente. Tutti i battezzati hanno diritto a ricevere la Santa Comunione, tutti. Ma se ci sono delle condizioni precise, perché se io vivo aggrappato alla terra, vivo sottoterra, come posso volare in cielo? Voi pensate ad un uccellino che è chiamato a volare, a salire sempre più in alto. Ma questo povero uccellino si trova ingabbiato in mezzo ai rami di un albero, oppure si trova sotterrato. E non gli si può dare la vita del volo, perché deve prima uscire dalla terra, deve prima uscire da quella gabbia in cui si è trovato. Ecco perché ribadiamo sempre l'insegnamento della Chiesa, che ricevere la Santa Comunione è qualcosa da farsi sempre in stato di grazia. Se siamo caduti nel grinfio del peccato, sempre premettere il sacramento della confessione. Ma la comunione con Cristo significa la comunione anche con tutto il cielo, non solo con Dio, ma con tutto il paradiso, con gli angeli, con i santi, con la Vergine Maria. Io accolgo tutto il cielo nel mio cuore quando faccio la comunione. Ecco perché questo sacramento viene chiamato anche il sacramento della delizia, che riempie il cuore di ogni dolcezza, perché è un'anima che si accosta con profonda devozione e con tutte le giuste e sante disposizioni, nel suo cuore sente scorrere la luce d'amore del paradiso. Si sente inondare di pace, di dolcezza, di tenerezza, si sente sciogliere quelle asprezze, si sente rafforzare nelle sue debolezze, si sente ricolmare il cuore della carità di Cristo. E che l'Eucaristia volta per volta lo cambia, lo divinizza, lo rende più un essere di cielo che di terra. E quindi, fratelli carissimi, io conosco delle persone, anche io sono ancora parroco, no? Che ogni giorno, per esempio, vanno al cimitero. È cosa buona andare tutti i giorni al cimitero? Certo che è una cosa buona, ci mancherebbe altro, un luogo sacro, ci ricorda i nostri cari, è un'occasione di preghiera, bene. Ma secondo voi qual è il modo migliore per entrare in comunione con i nostri cari che sono nel cielo? Non solo per beneficarli, ma anche per noi, per sentirci ancora più uniti a loro. E partecipare alla Santa Messa e fare santamente la comunione, perché i nostri cari che sono nel Purgatorio, che sono in Paradiso, sono sempre prostrati davanti a Gesù e Eucaristia. Ma un ultimo aspetto, fratelli, nel tema della comunione, perché comunione con Dio, comunione certamente anche, non possiamo allungare troppo, insomma, innanzitutto con la passione di Cristo, no? Perché io entro in comunione, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, con il suo corpo, con il suo sangue, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dato per voi, cioè qui è presente anche la mia passione, quindi ecco le nostre sofferenze che trovano conforto perché si uniscono alle sofferenze di Cristo. Comunione con il cielo, ma comunione anche con la Chiesa terrestre. Una volta si diceva la Chiesa militante, la Chiesa che combatte, la Chiesa che cammina verso il cielo. Cosa significa comunione con la Chiesa terrestre? Vedete, fratelli, sapete bene che gli Vangeli sono stati scritti pochi anni dopo della morte del Signore, quindi siamo nel primo secolo, assolutamente certezza storica, va bene. Però nel primo secolo sono stati scritti anche dei testi stupendi da parte dei cosiddetti padri apostolici, famoso il libro della Didache, il pastore di Erma. In questi libri dei padri apostolici, parlando dell'Eucaristia, c'è un'immagine stupenda in cui dice: come il grano era sparso sui colli e raccolto e macinato e diventato farina e poi impastato nell'acqua e diventato un pane solo, così anche noi siamo chiamati ad essere un corpo solo. Guardiamo un attimino adesso non alla sostanza dell'Eucaristia, che è Gesù vivo, no? Ma agli accidenti, scusate la parola, ma è così che si dice, no? Cioè l'esterno, la materia del pane eucaristico, del corpo di Cristo, cosa è? Chicchi di grano macinati, uniti con l'acqua, impastati, cotti. Oh, potremmo fare lunghissime riflessioni su questo. Però se noi ci sentissimo un piccolo chicco di grano, che devo cedere la mia scorza, quindi la mia esteriorità, quelle le mie asprezze, la mia ruvidezza, e diventare puro, quindi togliere il peccato, la confessione, no? Diventare puro, un chicco puro. Ma non basta essere un chicco puro, devo essere anche macinato, triturato. Che cosa devo triturare? Devo triturare la mia volontà. Devo triturare i miei pensieri, i miei sentimenti, i miei giudizi. Verso chi? Verso il prossimo. Perché soltanto se io divento farina e mio fratello diventa farina e tutti diventiamo farina, cioè ridotti ai minimi termini quanto a mia volontà, e impastati dall'acqua dello Spirito Santo e diventiamo così una cosa sola, allora siamo veramente Eucaristia vivente. Ci insegna la teologia morale che noi non possiamo accostarci all'Eucaristia se non siamo in comunione con i nostri fratelli. Ma non è che abbiamo bisogno della teologia, insomma, no? È Gesù stesso che ce l'ha detto: quando presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì la tua offerta, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna. Significa che quando io faccio la comunione eucaristica, io entro subito in comunione con tutti i membri della Chiesa, ma entro in comunione se sono già in comunione, perché questa comunione eucaristica va a rafforzare una comunione che è già in atto. Ma se io non mi parlo con un fratello, se io non sopporto un fratello, se io non saluto un fratello, se io nutro una grande antipatia, per carità, le antipatie sono cose che possono succedere a chi ha la fede, a chi ha la grazia dello Spirito Santo. Le antipatie non succedono, però possono succedere. E allora che si fa? Che si fa? Le si asseconda? Non si assecondano le antipatie, ma si cerca di superarle, di vincerle. Come? Cercando di pensare in bene, di stare vicino, di fare opere di bene, di salutare proprio quella persona adesso il quale io sento questo. Perché la Chiesa deve risplendere di unità, di comunione, di pace e di santità. Oggi noi celebriamo la festa del sacramento più importante. E il valore dei sacramenti nella Chiesa lo sappiamo bene. I sacramenti sono gli strumenti che il Signore ci ha dato per diventare santi, per ricevere la grazia, eccetera. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa importante, che se è vero che nella Chiesa esistono i sacramenti, i sette sacramenti della Chiesa, la Chiesa stessa è sacramentale. Cioè la Chiesa stessa è uno strumento, un segno attraverso il quale il Signore dona la grazia. Cioè noi stessi dobbiamo essere portatori della salvezza, la portatori della luce e della grazia, attraverso la nostra comunione, la nostra carità vicendevole, che trova il culmine nell'Eucaristia. Bene, fratelli carissimi, allora viviamo con gioia questa giornata, come un unico popolo di Dio oggi partecipiamo numerosi alla processione del Corpus Domini dietro il nostro Signore Gesù che ci porta tutti in cielo, e chiedendo l'intercessione della Vergine Maria facciamo sì che questa fede nella presenza di Gesù cresca sempre di più, non solo in noi, ma anche nei nostri fratelli. È stato commovente l'altro giorno vedere un fiume di gente nel nostro piccolo paese andare ai piedi di Gesù per adorarlo, per stare un po' vicino e per dire: Gesù, ti amo, a nome mio e a nome di tutti. Siano lodati Gesù e Maria.